Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco in studio, che stiamo tentando di mandare il messaggio, l'annuncio per la cena del Musso che si terrà domani sera venerdì. Vi ricordo che il luogo dell'appuntamento è fra le ore 8:15 circa, al solito posto dove ci troviamo a Marostica, cioè in via Montello 66, che ormai tutti quelli che hanno partecipato ai dibattiti a Marostica sanno. Il motivo della cena del Musso, che ormai si fa da quanti anni, Francesco?
Minimo da oltre 12-13 anni.
Allora, Francesco ha detto minimo da 12-13 anni, e ormai è diventata una cosa tradizionale, vedremo anche di far diventare qualcosa di più. E niente, ha avuto origine proprio da un amico di Francesco e dell'Istituto Militare Studi Politeisti, che è deceduto. Ebbene, qualcuno gli ha fatto una canzone che adesso la mandiamo.
Se riusciamo.
Eccoci qua in trasmissione. Questa era la canzone che un amico dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ha voluto dedicare a questo personaggio che è morto qualche anno fa. È morto
nel 93.
Sono 10 anni fa. Ecco. C'è stata appunto questa tradizione che è stata iniziata appunto dall'Istituto di andare a mangiare, a fare questa cena.
Non esisteva ancora l'Istituto.
Di questi amici,
esistevano altre sigle sempre pagane nel Vicentino, però l'Istituto non è stato sorto qualche anno dopo, insomma.
Noi abbiamo ripreso, perché tutto sommato è anche un incontro piacevole sempre fra amici, insomma una cena fatta fra amici è sempre piacevole, ecco. Pertanto ci troviamo tutti quanti, chi vuole partecipare naturalmente alla cena,
domani
appunto via Montello 66, che è il luogo di ritrovo, ormai era il ritrovo per tutti quanti i dibattiti, e lo manteniamo anche perché c'è un posto dove poter mettere le macchine, dove poter incontrarci senza grandi problemi, insomma, cioè senza intralciare, diciamo così, la circolazione stradale o chissà che cosa. Niente, ci troviamo là e poi andiamo tutti a mangiare. E qualcuno si è raccomandato di dare l'indirizzo del ristorante, comunque ti telefonerà. Vabbè, perché lui ha problemi, deve mettere a letto le galline prima di venire.
Al limite lo guidiamo, allora,
e niente, chiedeva appunto di essere più preciso, perché se dovesse ritardare si trova. E niente, vabbè, ci ritroviamo là, insomma, per questa cena tutti assieme, insomma,
diamo le coordinate. Venerdì 18,
cioè domani,
venerdì santo per i cristiani, e noi lo chiamiamo appunto la venerdì della cena del musso. L'appuntamento è appunto a Marostica, dove c'è la sede di Radio Gamma 5 in via Montello 66, statale che da Bassano porta a Marostica. Noi ci troviamo lì dalle ore 20 alle 20 e un quarto, e poi partiamo per il ristorante. E chi ha problemi appunto di trovare il posto, ci può chiamare qua qualche minuto dopo la trasmissione al 049 700 777 o in alternativa domani sera al 338 319 7720. Appunto, ripeto che è una cena goliardica e si chiama cena del musso perché normalmente noi per tradizione il venerdì santo consumiamo musso, però chi non vuole mangiare musso può mangiare qualcos'altro, non
sì,
è problema.
Sì, è un ristorante normale.
Esatto.
Ed è una
cosa goliardica appunto che viene fatta in memoria di questo nostro amico che è morto all'età di 60 anni nel 1993. Noi avevamo cominciato questa tradizione negli ultimi anni della sua vita, che stava già abbastanza male, e come abitudine per molti anni siamo andati, prima che morisse, siamo andati assieme a mangiare il musso il venerdì santo. Nel momento in cui nel 93 è venuto a mancare, abbiamo deciso di ricordarlo e di proseguire questa tradizione appunto della cena del musso. Logicamente non è nulla di particolare, nulla di impegnativo, ed è una cosa tanto per trovarsi al di là delle conferenze, degli incontri, dei dibattiti.
Allora, il dibattito prossimo lo teniamo in maggio, il 17 maggio, sabato 17 maggio, perché altri sabati utili purtroppo non ce ne sono. Cioè sarebbe un sabato a ridosso del ponte del 1° maggio, ma abbiamo deciso che la gente che vuole far ponte, vuole prendersi a vacanza, insomma, tanto vale non intromettersi. Per cui niente, faremo il dibattito il 17 maggio. Il 17 maggio parleremo della volontà, la volontà come mondo, come rappresentazione, come modo di affrontare la vita, come modo di percepire il mondo, la volontà come sua rappresentazione all'interno della ragione. Vi ricordo che sul concetto di volontà ne parla pochissimo la filosofia, e usa pochissimo anche la psicologia, cioè un concetto che è stato completamente abbandonato praticamente, perché nella filosofia, nella psicologia riescono a inserirlo esattamente nella loro struttura di pensiero. Sì, viene usato a livello discorsivo, viene usato a livello comune, ma a livello scientifico è un concetto assolutamente abbandonato, diciamo così, il concetto di volontà.
A parte Nietzsche.
Sì, sia Nietzsche che Schopenhauer ne accennano a questo concetto di volontà, però lo usano come volontà di appropriazione, non come volontà di trasformazione. Nietzsche lo usa un po' di più come l'uomo che impone se stesso davanti al mondo o che impone se stesso nel mondo, però un concetto di volontà è estraniato dalla natura umana, no? Cioè dall'essere umano, e non è mai stato elaborato, insomma. L'unico concetto che io ho visto è in Castaneda, è l'unico concetto che usa il concetto di volontà in maniera diversa. Ho visto qualcos'altro, ho visto che dove Castaneda usa il concetto di volontà, qualcuno usa il concetto di essa, il concetto freudiano, cioè ciò che è fuori. Però è un'elaborazione attuale, cioè degli ultimi decenni, perché Freud usa il concetto di essa come il magazzino dell'inconscio, no? Cioè come una specie di roba che mettiamo, ma non una cosa che è già presente prima che si presentassero i fenomeni del mondo, eccetera. Per cui è tutto abbastanza, cioè, sovrapposto, no?
Naturalmente. Sì, poi si fanno sempre i minestroni, poi molte cose ti vengono digeriti male, vengono anche fraintesi, vengono mescolati, qualcuno se li reinventa. E di conseguenza è difficile trarre una linea di demarcazione che possa far comprendere questo concetto.
Sì, e oltretutto anche questo concetto, quando lo si scompone, no? C'è la decisione dell'individuo, c'è la scelta dell'individuo, c'è il modo di agire dell'individuo, per cui anche in filosofia viene scomposto in varie, no? Eccitazione, movimento, decisione, cioè viene scomposto in tanti fattori. In stregoneria lo usiamo in termine unico proprio per far comprendere un concetto fondamentale, cioè un atteggiamento della stregoneria davanti alla vita. In pratica, se con le determinazioni abbiamo spostato lo sguardo dell'uomo dalla sottomissione all'uomo protagonista della vita, all'uomo che riconosce se stesso, con la volontà vogliamo spostare ulteriormente lo sguardo e parlare dell'uomo che agisce nella vita, cioè l'azione come momento in cui l'uomo fa il suo giudizio, perché con gli dèi ci si relaziona soltanto attraverso le azioni, non certo attraverso la staticità o la forma, anche perché gli dèi non hanno forma in realtà, anche se noi vogliamo dargli le forme che ci piacciono. E pertanto a noi ci interessa spostare proprio questo modo di giudicare, di formulare il giudizio nella vita, anche perché spostando questo modo di fare il giudizio nella vita, in realtà è il modo naturale, cioè è il ritorno alla natura, perché noi abbiamo la ragione della forma e della numerazione da poche centinaia di migliaia di anni, credo che siano 20.000, 30.000, 40.000. In realtà prima il giudizio che si dava era un giudizio che partiva dalle azioni che gli oggetti facevano, e il giudizio basato sull'azione andava a descrivere l'oggetto. Comunque sarà una cosa che svilupperemo all'interno del dibattito, e naturalmente si è aperti anche ad altri contributi, cioè naturalmente non è che quello che io dico sia incontestabile, naturalmente la mia preparazione è quella che è. Si può fare sicuramente meglio di quello che faccio io, comunque io vi do il mio, e poi se qualcuno interviene e aggiunge, a me sta benissimo, insomma.
Sì, poi c'è anche un discorso da fare, sai che il termine volontà logicamente non può essere molto utilizzato, perché implica sempre una forza dell'individuo che, esatto, sceglie. E quando il monoteismo ha preso piede dappertutto, la volontà solo la volontà di Dio, l'uomo essendo passivo non si può permettere neanche di usare questo termine, cioè nel, sì, senso. E per questo sia la filosofia che è stata proprio bombardata, usando un termine di moda, dal monoteismo, sia la cultura, tutto il resto, questo termine l'hanno messo un attimino in unghetto, l'hanno emarginato, perché nel monoteismo, in tutti i monoteismi, l'unica cosa che abbiamo è la volontà di, sì, Dio. E pensare che un uomo abbia una volontà, abbia un volere, abbia una capacità, abbia un'autonomia, abbia una sua dimensione, per i monoteisti è, come dire, un'offesa, è un insultare, una blasfemia. Cioè noi sappiamo che ogni individuo ha una sua volontà, che poi questa volontà non la coltivi, ma è sempre una volontà di non coltivarla alla, certo, fine. Perciò la volontà è sempre insita nell'uomo, cioè appartiene a tutti quanti, il genere umano, a tutta la nostra specie, ma appartiene a tutte quante,
a
tutte le presenze animate, inanimate, se vogliamo questo termine, che esistono negli universi, cioè tutte quante le cose hanno in sé una volontà, hanno in sé una capacità, hanno in sé una coscienza, hanno in sé un elemento pregnante, significativo, che gli è proprio e che nessuno gli ha instillato, ma che è interno ed è appartiene alla cosa, all'oggetto, all'animale, all'uomo. Però questo qui implicherebbe riconoscere che siamo all'interno di un universo policentrico, e questo non potrebbe essere ammesso da nessuna visione monoteistica, perciò il termine volontà viene sempre rassegnato, viene sempre posto all'esterno. Infatti nel monoteismo hanno sviluppato questo di possessione, cioè che uno compie le cose non perché ha la sua energia, ma perché viene posseduto da un'entità esteriore che è più forte, che ha più volontà, più capacità, e lo usa come strumento. Ma questo è proprio il danno che il monoteismo ha fatto anche alla filosofia.
C'è un discorso molto chiaro su questi temi che ha detto Francesco, voi lo trovate nell'Eneadi di Plotino, cioè mentre nella Bibbia e in altri testi lo trovate dentro ad altre cose, per cui è di difficile interpretazione, nell'Eneadi di Plotino questo discorso qua ve lo trovate al 100%, perché la volontà appartiene solo all'uno e l'intelligenza appartiene solo all'uno, tutto il resto è niente, insomma. Per cui questo discorso qua, che tutti gli oggetti del mondo sono privi di volontà, se non fosse per l'uno, e l'uno solo agisce, cioè l'essere assoluto, l'assoluto agisce, mentre tutto il resto subisce l'azione, voi lo trovate spiegato in maniera molto esplicita all'interno di Plotino. Quei concetti di Plotino, Plotino ne ha parlato in filosofia classica, cioè l'ha trasformato nei termini classici con cui noi parliamo di filosofia, mentre invece sia nella Bibbia, sia nel Corano, sia negli altri testi, voi lo trovate in maniera subdola, cioè in maniera nascosta, come l'esigenza di sottomettersi alla volontà del Dio padrone, insomma. Però in Plotino invece lo trovate proprio a livello filosofico esplicitato in maniera classica, diciamo così, come si legge la filosofia.
Sembra che la volontà è sempre una manifestazione di capacità di autonomia e soprattutto una capacità anche di demarcare quello che uno è individualmente da quello che sono gli altri. E il fatto che una persona possa qualificarsi tramite delle proprie scelte dà sempre fastidio a chi vuole allevare sempre il gregge. Perché pensare che appunto che le persone abbiano le possibilità e possono agire o tentano di agire per fare quello che desiderano e che questa forza li sia loro, il monoteismo non la può riconoscere, la deve sempre attribuire all'orgoglio, sempre attribuire a delle forme di peccato. Invece noi sappiamo che la volontà è una delle capacità fondamentali, che in un certo senso è uno dei motori di questo universo, perché se lo possiamo attribuire appunto a una delle caratteristiche fondamentali che sono insite, cioè nel DNA dell'universo.
Allora, un altro piccolo annuncio, Francesco, che faccio.
Sì, sì, sì.
Io adesso nella lista di discussione del paganesimo in internet sto mandando dei proverbi, finendo le conclusioni delle esperienze di premorte, no? E sto mandando dei proverbi egiziani che sto riprendendo da un piccolo libretto, insomma, abbastanza interessanti. Finiti questi da mandare, comincerò con i culti misterici. Per cui subisserò le liste dei culti misterici di Iside, di Dioniso, di Orfeo, di Demetra, di Eleusi, cioè subisserò con tutti i frammenti che esistono in giro di cui si parla di tutto questo. Naturalmente questo parlare di questo si va avanti 4 anni, 5 anni, per cui continuerò a caricare le liste di tutto questo, se non c'è problema. Naturalmente io mando in internet, nei gruppi di discussione, tutti questi pezzi, se qualcuno li vuole discutere bene, e se la persona invece sono là soltanto perché gli piace riceverli e leggersi, sono là, se li ricevono, esatto. Se li leggono, pertanto questo. Poi questa sera farò un po' di rassegna stampa, parlerò un po' sia dei dibattiti sia della rassegna stampa. Adesso però lascio a Francesco che deve fare un po' di...
No, ma se vuoi, vuoi che facciamo, lasciamo queste cose più avanti, facciamo direttamente come preferisci te.
No, io direi di fare quegli annunci che hai dato, no? Intanto è anche un libro interessante, ho visto, fra le mani, che dopo...
Purtroppo me ne ha portato soltanto due libri, me ne ha portato soltanto ieri, di conseguenza io più che le copertine ne ho...
Intanto usai quelli e dopo mi prenderò i titoli.
No, dopo di coordinate, allora...
Dicevo, facciamo queste cose qua, no? Sì. E poi facciamo l'inno a fortuna, l'inno orfico a fortuna, e poi andiamo avanti a braccio, io parlerò un po' di Wojtyla e tu quello
vuoi. Allora, okay. Noi parliamo sempre che il paganesimo non è soltanto una dimensione puramente italiana, anche se diciamo noi siamo un attimino avanti perché abbiamo a che fare con una forma più virulenta e più pericolosa del monoteismo, che è il monoteismo cattolico che è presente. Però di buoni segnali arrivano anche dall'estero. C'è appena arrivata, proprio in questi giorni, una rivista russa che si chiama Ateneum. È una rivista diciamo non del tutto pagana, ma che si occupa anche di paganesimo, che ha una grande importanza nell'ambito appunto di paesi slavi, è pubblicata in cirillico, nessuno di noi legge bene il cirillico,
però,
purtroppo
abbiamo delle difficoltà,
però è una rivista appunto che dà molta preeminenza al discorso pagano, alla religiosità appunto slava, alla religiosità prima che arrivasse il monoteismo anche nei paesi russo, nei paesi slavi, e in questo diciamo numero, che è un numero veramente corposo, perché considerate che è una rivista che di centinaia di pagine, perché proprio sono 150 pagine stampate di formato grande, e tra l'altro appunto con la copertina ai colori, c'è un inserto molto consistente che riguarda tutte le varie realtà pagane che stanno organizzando, che si stanno impegnando, che stanno venendo fuori, che si stanno appunto trovando un'aggregazione nei paesi dell'ex area dell'Unione Sovietica, cioè quei paesi appunto tipo l'Ucraina, il Bielorussia, il Kazakistan, così, che sono staccati, sono diventati stati indipendenti. E ci hanno inserito di numerose pagine appunto dedicato appunto a questa presenza pagana che viene organizzata. C'è anche una bellissima foto di alcuni rituali che i pagani dell'area russa compiono, il che dimostra che si sta cercando anche di aggregare a livello proprio del culto la religione pagana o il paganesimo slavo complessivamente. E tra l'altro questi nostri amici russi hanno dedicato un'intera pagina di recensione del libro del nostro amico Silvano, che è sull'origine del monoteismo, e hanno fatto un'intera pagina di recensione appunto parlando di questo libro, tenendo conto che questo libro avrà una terza edizione anche in lingua italiana e verrà aggiornato. Non è male, non la curiamo noi la terza edizione, cioè ha trovato tramite la lista, ha trovato un nuovo editore.
Sì.
Sì, esatto. E comunque anche nei paesi appunto che sono al di fuori dell'Italia, che sono un attimino ai margini purtroppo in questo momento dell'Europa, che come la Russia, si sta appunto affermando e si è attenti a quello che noi veniamo a lavorare. Appunto questo libro è stato proprio recensito con un'intera pagina proprio su questa rivista russa, e hanno fatto tra l'altro anche un inserto molto consistente sui vari gruppi che si stanno organizzando nel mondo appunto dell'ex area dell'Unione Sovietica. E quello dimostra appunto che il paganesimo si rende conto che è fondamentale l'organizzazione anche religiosa, cioè che non è soltanto un fattore puramente individuale, puramente singolare, che non è soltanto coltivato all'interno del cervello, della psiche, che non è soltanto una fantasia intellettuale, ma che è anche uno spazio concreto che va a agire nella realtà, che va a agire nel paese. Cosa che noi con la federazione pagana...
Interrompo Francesco, perché da Rio de Janeiro è arrivata una richiesta di adesione alla federazione pagana di un gruppo di pagani di Rio de Janeiro. Staremo a vedere cosa maturerà, naturalmente, però è arrivata. Ha chiesto se accettiamo adesione di pagani. Naturalmente questo ci complica un po', la nostra struttura, però troveremo le soluzioni.
Sì, perché noi a livello internazionale abbiamo curato, a parte appunto Claudio che teneva contatti con realtà pagane degli Stati Uniti, diciamo che il nostro riferimento internazionale sono sempre stati gli amici lituani della regione Rumova, organizzati tramite appunto il Concilio Mondiale delle Religioni Etniche, e noi abbiamo sempre appunto, ci hanno sempre riconosciuto come loro rappresentanti italiani, e noi non abbiamo mai avuto nessun problema nel ritrovarsi all'interno di questa realtà. Di conseguenza, poi noi sappiamo, noi non vogliamo creare un'internazionale pagana, noi ci interessa soprattutto la lotta nel nostro paese, perché ci rendiamo conto che l'Italia è un punto fondamentale in cui lo scontro col monoteismo sarà più duro, anche perché storicamente e non da adesso l'Italia è stato uno dei ponti verso tutte le realtà. E io in questo senso voglio anche inserire un'altra cosa: è uscito un libro di un autore che io stimo molte volte, alcune riserve sull'autore, però che dimostra anche l'importanza. È uscito un libro che appunto di Nardo Del Ponte, che si chiama La città degli dei, la tradizione di Roma e la sua continuità. Benissimo, nel momento in cui noi abbiamo un monoteismo sia occidentale sia orientale, che cerca di togliere i diritti ai singoli, all'individuo e ai cittadini, in cui con leggi più o meno liberticide, con scuse più o meno assurde, si va a negare i diritti dei cittadini, abbiamo anche un altro autore che anche lui ha una visione pagana diversa però dalla nostra, fa un libro, esce appunto per le edizioni EGIC, che si chiama appunto La città degli dei, in cui parla della continuità di Roma. E noi da molto diciamo che Roma, oltre a essere stato un faro per quanto riguarda la capacità di formulazione religiosa, anche dal punto di vista della creazione della società e dal punto di vista anche giuridico, rimane sempre un faro. Nel momento in cui noi dovremo scontrarci, scontreremo continuamente col monoteismo, e lo stiamo facendo anche in Italia, perché ricordiamoci questo, noi dovremo sempre ricordarci della grandezza del diritto romano, perché il diritto romano è fondamentale. Questo lo andremo anche a legare non soltanto a una rivalutazione o una riscoperta archeologica, perché se ricordiamo la recente sentenza per cui Radio Vaticana, che ha inquinato con l'elettromagnetismo le zone appunto di Roma, e cosa è successo? Che un giudice, richiamandosi ai diritti dei cittadini, ai diritti dei singoli, cioè ai diritti della gente e non a rapporti internazionali ad altre cose, ha detto che Radio Vaticana non poteva inquinare e compromettere la salute dei cittadini italiani. Se questo è stato fatto è perché esiste una tradizione giuridica che avviene dall'antica Roma che riconosce il diritto ai cittadini. Basta pensare che che un procuratore aggiunto ha dichiarato testualmente: decisione storica, non siamo uno stato vassallo.
Allora precisiamo un attimino per gli ascoltatori.
Sì.
Questo procuratore ha tentato di rinviare a giudizio Radio Vaticana e l'ha portato davanti al GIP, il giudice di indagini preliminari, il quale giudice di indagini preliminari ha dichiarato che Radio Vaticana è extraterritorialità, per cui non doveva essere processata. Attualmente questo non è piaciuto al procuratore, che è entrato in Cassazione, cioè ha chiesto un giudizio della Cassazione, e la Cassazione ha dichiarato che prima di Radio Vaticana viene la salute dei cittadini, pertanto il processo andava fatto e ha annullato la sentenza del giudice. Questa sentenza è effettivamente una sentenza rivoluzionaria, perché l'uomo viene messo al centro degli interessi dello Stato e della nazione. Cioè non è lo Stato che se fa i suoi accordi sopra la testa delle persone, ma l'uomo prima di tutto deve vivere la sua salute. Poi troverete sempre un giudice diverso o qualcos'altro, però questi sono principi fondamentali della Corte di Cassazione.
Sì. Beh, ricordiamo sempre che appunto gli ha detto chiaramente la sentenza che non potevano avvalersi di quello che ha stabilito nel concordato, che li esentava dalla sovranità o dal controllo statale. In realtà, siccome la loro attività andava a compromettere la salute dei cittadini, benissimo, non potevano essere esentati, non potevano sfuggire al giudizio della legge italiana, soprattutto perché c'era un danno verso i cittadini italiani. E voglio anche ricordarlo, appunto, che nessuno l'ha ricordato, che gli abitanti appunto di Cesano hanno detto che la campagna per la loro giustizia, per ottenere la loro giustizia, è anche di non firmare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, ma di devolverlo ad altre realtà. Noi indichiamo come altre realtà, indichiamo lo Stato, di conseguenza noi aggiungiamo alla richiesta di dare questo contributo allo Stato, perché verrà utilizzato per finalità decisamente migliori rispetto a quello che potrebbe utilizzare una struttura religiosa di tipo monoteistico. Diciamo, aiutiamo anche i cittadini di Cesano a difendere i loro diritti e cercare di recuperare un giusto diritto. Allora, se noi vogliamo anche sostenere questi genitori che hanno avuto i figli morti per leucemia e per altre malattie, non diamo l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, ma diamolo allo Stato. E ricordiamo appunto che se noi andiamo a votare uno Stato su cui potremmo anche esprimere delle riserve o su delle leggi che non ci sono, se non ci fosse stato questo principio giuridico, questa autorità, non penso che sarebbe stato facile ottenere una sentenza in cui si diceva che anche Radio Vaticana è soggetta alla legge dello Stato italiano. E questo rappresenta un segnale. Se noi vogliamo rafforzare questo e proseguire in questa via, io invito appunto con l'occasione di non dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, ma di darlo allo Stato italiano.
Vorrei ricordare a Francesco un piccolo particolare, cioè a Francesco perché sono qui davanti in realtà ai ascoltatori, un piccolo particolare, che nel 1997, quando veniva fuori quel disgraziato rapporto sulle sette a parte amministratori interni, ebbene in quello stesso anno la Corte di Cassazione stracciava una sentenza della Corte d'Appello di Milano, in cui la Corte d'Appello di Milano censurava un'organizzazione che si definiva religiosa, perché diceva che un'organizzazione religiosa soltanto se ha un Dio al suo centro e le persone sono soggette all'obbedienza di quel Dio. La Corte di Cassazione ha detto: col cavolo, non va bene, ha stracciato quella sentenza affermando che e gli altri, e i buddisti, e i pagani, e gli sciamani, e gli animisti che non hanno un Dio, eccetera, quelle non sono religioni. Ebbene, ha stracciato questo, e questo vale e va proprio a riferirsi a quello che è la struttura di diritto romano. Infatti, nel diritto romano non esisteva un Dio e gli altri no.
Esatto.
Ricordatevelo questo. Cioè, noi vivevamo una situazione paradossale a Roma, dove gli dei erano i portatori della libertà degli uomini e magari lo Stato faceva il figlio di puttana. Oggi invece abbiamo uno Stato cerca di costruire una situazione laica, almeno per il momento, dopo tutte le critiche le diciamo chiaramente, mentre abbiamo invece una struttura religiosa che cerca di uccidere le istituzioni, di soffocarle. Cioè, è paradossale questo, eh?
Sì, e voglio proseguire appunto, visto che siamo parlati anche dei libri, appunto, aggiungendo una cosa. Noi siamo molto debitori alla casa editrice Ariele per quanto riguarda la pubblicazione del libro di Tessner, Storia criminale del cristianesimo, che è un'opera fondamentale. Ricordiamo che appunto è uscito da poco tempo anche il quarto volume, e di conseguenza sarebbe utile che incoraggiare questa casa editrice. Questa casa editrice comunque si contraddistingue anche per un'altra cosa, che è interessante. Logicamente non ha una grande diffusione, non ha una grande pubblicità, ma è giusto sostenerla. ha appena pubblicato, sempre di casa editrice Altieri, un libro di un certo Ibn Varak, che dice perché non sono musulmano. Logicamente il titolo si richiama, facendo il verso, al libro di Bertrand Russell, perché non sono cristiano. Ma questo dà a significare, quando appunto ci viene sempre presentata una realtà omogenea, che anche dall'altra parte, usando un termine che sarebbe caro forse Ernst Jünger, c'è qualcuno come noi, cioè nel senso qualcuno che si rende conto della mostruosità del monoteismo. E questo autore, appunto Ibn Varak, dice perché non sono musulmano e fa una critica al monoteismo in sostanza. E fra le molte cose appunto che lui cita, dai riferimenti delle persecuzioni fatte anche dai musulmani verso i pagani e sulla lotta che ogni monoteismo ha fatto verso l'umanità. Di conseguenza significa che anche all'interno di quello che è il monoteismo, o almeno l'area culturale che si richiama l'Islam, esistono delle persone che non sono assolutamente assoggettate al loro unico Dio, ma si rendono conto della menzogna del loro unico Dio e rivendicano la libertà degli individui singoli di seguire le proprie tradizioni religiose al di là del monoteismo. E questo qua è già un segnale. Di conseguenza questo è un autore appunto che viene da un mondo islamico, ma viene da un mondo islamico e tra la cosa più interessante è il libro fa un lungo excursus su tutti i pensatori che fin dall'inizio si sono opposti, hanno fronteggiato o hanno cercato di essere eretici rispetto al pensiero dominante islamico, perché è una cosa che appunto che noi siamo sempre abituati perché a pensare come occidentali di vedere gli altri monolitici, perché questo è il monoteismo, ce l'ha sempre insegnato. Però questo dimostra che da sempre è esistito all'interno e contro ogni monoteismo qualcuno che percepiva la dimensione mostruosa del monoteismo e si è impegnato. E appunto questo libro, che è un libro anche veramente corposo, perché teniamo che siamo quasi sulle 400 pagine, pieno di note, di riferimenti, personaggi che noi non conosciamo, che sono esistiti, che hanno impegnato la loro esistenza nel combattere il monoteismo che loro avevano presente. Perché noi diciamo il nostro compito è combattere il monoteismo cattolico cristiano perché la nostra cultura è stata demolita, cancellata, annientata da 2000 anni di presenza monoteistica cristiana. Benissimo, anche dall'altra parte, anche in ambiti appunto diversi, all'interno dell'Islam esistono persone che si sono impegnate in questo. Esistono persone che sono sconosciute. E allora, quando si deve parlare di qualcuno, non si va ad attribuire a un intero popolo il fatto di essere monoteisti, si attribuisce a chi impone questo. Logicamente, come noi abbiamo delle gerarchie religiose in Occidente che impongono certe visioni del mondo, come noi in Occidente abbiamo le chiese, là di là esistono delle chiese che sono organizzate, hanno delle strutture diverse dalle nostre, ma sono sempre strutture, sono sempre sottomesse a un Dio unico. Benissimo, al di là di tutto questo, esiste anche appunto chi si rifiuta questo, chi si ribella e chi lo documenta. E basta pensare appunto che ad esempio l'autore parla conversioni forzate e parla appunto di come anche l'Islam sia stato soggetto a persecuzione verso i pagani. Come vedete il monoteismo ha una sua caratteristica, che è quella della persecuzione, che sia il monoteismo ebraico, che sia il monoteismo cattolico, che sia il monoteismo cristiano o musulmano, la caratteristica di ogni monoteismo è quella della persecuzione e dell'intolleranza. Di conseguenza non veniteci a raccontare che esiste un monoteismo migliore dell'altro, i monoteisti sono tutti quanti uguali. Noi lo diciamo per la dimensione nostra in quanto viviamo in una società che è cattolica. Benissimo, adesso abbiamo un testo che è fatto con una certa intelligenza, io purtroppo ho avuto occasione solo di sfogliarlo molto rapidamente, però ci dà anche, e tiene conto che tanto per dire, c'è una cosa che dice quanto sia simile, e parla addirittura di Inquisizione musulmana, la va a citare nell'827 d.C., il che significa che ogni monoteismo è uguale agli altri monoteismi, che le modi con cui si viene a imporre, perché citiamo semplice un fatto, da noi il monoteismo si è imposto con la distruzione, con la cancellazione di qualsiasi cosa.
Nell'Ottocento eravamo ai massacri di tutto il Nord Europa, cioè fra Carlo Magno e gli altri stavano macellando tutto il Nord Europa.
E pensate che, ad esempio, allora, quanti templi sono stati distrutti, quante statue sono state cancellate. Benissimo, al profeta Maometto viene attribuita la distruzione di 999 idoli.
Sì.
Cioè, ma questo l'hanno fatto gli ebrei verso gli altri popoli, l'hanno fatto, che sono monoteisti, e l'hanno fatto i cristiani verso le popolazioni europee e le popolazioni del terzo mondo. Ma allora, se questo è la base del monoteismo, non esiste un monoteismo che è migliore dell'altro, sono tutti quanti monoteisti, e di conseguenza non si combatte in difesa di un monoteismo contro un altro monoteismo, si deve ribellare e si deve rifiutare ogni monoteismo. E noi cominciamo con il rifiutare il monoteismo che è più violento, perché noi ne abbiamo una dimostrazione continua. Abbiamo parlato prima del fatto dell'8 per mille legato anche al discorso di Radio Vaticana. Benissimo, pensate che nel 2003 devono esistere ancora tribunali che vanno a dire che la salute del cittadino ha preeminenza assoluta.
Esatto. Cioè, l'unico tribunale, cioè l'unico è il tribunale centrale dello Stato, perché sì, la Corte di Cassazione.
Ma vogliamo pensare che siamo nel 2003 e sono 2000 anni che ci dibattiamo, e che ancora si discute che il cittadino deve essere sottomesso a qualche legge.
Sì, cioè la cosa più grave è che un magistrato, magistrato delle indagini preliminari, comunque un magistrato a inizio carriera, ha pensato che la salute dei cittadini non valesse niente rispetto al diritto di qualcuno di danneggiare la salute delle persone. Cioè, ha pensato, cioè, provateci un po' a immaginare, il magistrato delle indagini preliminari, quello a cui il pubblico ministero si è opposto, pensava che Radio Vaticana avesse il diritto di ammazzare i cittadini. Cioè, se la mettiamo in estremi, no? Cioè, dal punto di vista estremistico, e lo vediamo da questo punto di vista, è effettivamente una cosa aberrante, cioè che fa paura, insomma. Anche per le sue conseguenze che avrebbe potuto avere in generale. Cioè, passiamoci. Comunque io ti do una bella notizia, Francesco, comunque. L'hai letto l'Espresso?
No.
Allora,
ma se vuoi dopo finisco quel film e dopo così ti lascio la parte.
Lo interlocuisco dopo avanti col film. Il cardinale Camillo Ruini è rimasto di sasso quando ha visto i primi dati dell'indagine sui giovani di Roma e la fede. L'idea di commissionare la ricerca gli era venuta, lui è cardinale Ruini, dopo l'anno santo del 2000 e dopo lo spettacoloso festoso di religiosità offerto dai Papa Boys. Verifichi, ordinò uno studioso di sua fiducia, il professor Mario Pollo, docente di pedagogia sociale alla LAMSA, Libera Università di Maria Santissima Assunta. E la verifica, eccola qua, sono 400 pagine di un libro che l'editrice PM sta finendo di stampare, con il titolo Il volto giovane della ricerca di Dio, e la prefazione del cardinale committente. Il dato che più ha allarmato Ruini è che la fede cristiana minaccia di spegnersi nella stessa capitale della cattolicità, la Roma papale. Le nuove generazioni sono l'annuncio di questa svolta, e i ragazzi fra i 16 e i 18 anni ancora di più che i giovani fra i 24 e i 26, in due fasce di età sottoposte all'indagine. Poi non vado avanti con l'articolo, ma tanto per darti l'idea. Cioè, hanno fatto uno spettacolo con i Papa Boys, che probabilmente la gente è andata anche per divertirsi, però alla fin fine non era rimasto niente.
Beh, d'altronde i ragazzi era chiaro perché l'hanno fatto, perché sai, se dicevano che potevano uscire due giorni non avrebbero detto assolutamente no, dicevano che andavano al giubileo sicuramente i genitori non si opponevano.
Vai Francesco.
No, ecco, appunto, prima di partire col discorso che volevo affrontare dei rinorti con la fortuna, io voglio fare anche un'altra cosa, voglio aggiungere un'ultima cosa che è interessante. Allora, noi diciamo che esistono tutta una serie di fermenti anche a livello italiano di varie iniziative che danno la capacità, la profondità dello spostamento della sensibilità di ogni singolo. Ed è una notizia di un film che uscirà, si pensa, per l'estate o dopo l'estate anche nei cinema italiani, e a cui noi io non l'ho visto, non ho letto nessun copione, però so di cosa si tratta. Ed è un film che si chiama The Redditum, Il Ritorno. È tratto da un'opera che purtroppo io ho letto molti molti anni fa, di cui ricordo sommariamente l'argomento, che era Il viaggio compiuto da Claudio Rutilio, che era nel 410 d.C., e in cui appunto parte da Roma e viaggia per nave fino appunto alla Spezia. Lui nel suo percorso incontra anche le devastazioni che le predicazioni missionarie cristiane hanno fatto. Lui, ad esempio, mi ricordo, ha delle parole molto molto dure nei confronti della vita che compiono gli eremiti nell'arcipelago toscano, perché dovendo appunto navigare dal Tevere, da Ostia fino appunto alla Spezia, ha l'occasione o la sfortuna di vedere questo. E lui, venendo da una cultura classica, da una cultura della civiltà imperiale, si rende conto della devastazione dell'impero compiuta dal fondamentalismo cristiano, compiuto dai cristiani. E difatti nei confronti di ogni monoteista lui ha delle definizioni molto dure, ed è appunto messo in versi. E difatti appunto anche Claudio Rutilio era di cultura, diciamo, non monoteistica, era di cultura pagana, di cultura romana e di religione romana. E il fatto che qualcuno si prenda il carico di tradurre questa opera, che non ha mai avuto un grande successo, perché io mi ricordo l'edizione che io ho letto, era fatta da una piccola casa editrice di Grosseto, fatta alla buona, fatta quasi in maniera artigianale, poi è stato ristampato, non vorrei sbagliare, anche da Einaudi, questo libro di Claudio Rutilio, che appunto si chiama Del reditto e il ritorno, ed è anche una testimonianza, forse l'ultima, dello scontro tra una visione del mondo diversa da quella del monoteismo, in cui una persona che ha cultura, che si rende conto dell'importanza di una civiltà, di una città, di una reazione statale, di una società, vede tutto questo crollare per opera del cristianesimo. E difatti lui dipinge quello che aveva visto, quello che aveva vissuto, quello che rappresentava di fronte alla nuova realtà che il monoteismo propone. Bene, di questa opera, che io andrò a ricercare in biblioteca se la trovo, nella mia libreria sarebbe riuscita a trovarla,
sarà dura.
E limite, riprometterò appunto ai scrittori anche di parlarne ancora, hanno trovato questo film. Film che speriamo abbia una diffusione, è un film appunto che si chiama Del reditto, il ritorno, e dovrebbe uscire per l'estate di quest'anno o al massimo dopo l'estate. Noi vedremo di seguire questa cosa. Il fatto che già da notizie che ho sembra che il film sia stato terminato nel marzo del 2003, praticamente le riprese si stia montando, penso che per quest'anno sicuramente avremo questo film. Il fatto che già anche nelle varie recensioni si dica che è tratto da un autore di cultura pagana già ben fa sperare, perché non soltanto questo regista ma anche altri registi cominciano ad affrontare quell'enorme bagaglio culturale che è religioso o di visione del mondo, che sono le poche opere che sono rimaste dell'antichità.
Io ho notizia che non ho preso dal particolare giornale, che Spike Lee, no? Un regista che è abbastanza un regista di rottura, ha fatto un film dove la scena più forte è quella di un monologo che il personaggio fa davanti allo specchio e che maledice praticamente, questo qua è uno spacciatore, maledice tutte le etnie, e Spike Lee in questa lunga tiritera di maledizioni, no? Adesso non so se, gli ha aggiunto la Chiesa Cattolica e Osama Bin Laden. Osama Bin Laden lo ha aggiunto in omaggio come maledizione per New York, e ha aggiunto la maledizione alla Chiesa Cattolica, proprio per far comprendere che esiste un disprezzo che sta montando in maniera molto forte rispetto a quello che è la devastazione del monoteismo.
Ma sai, il monoteismo, già il fatto della festività che vanno a proporre, che è quella della Pasqua, alla fine cos'è stato? È stato un massacro dei primogeniti d'Egitto. Cioè, io non penso che un Dio deve essere festeggiato perché la capacità di dire...
di massacrare le persone.
Soprattutto quando va a massacrare bambini che sicuramente non avevano nessun potere su quella
che
società.
Che poi li ha massacrati perché lui ha voluto massacrarli e perché ha fatto in modo di poterli massacrare. Sì. Cioè... a un certo punto, cioè, micidiale, l'abbiamo già letto, ho già fatto un po' di trasmissione.
Cioè, ma visto che siamo in occasione della Pasqua, cioè di questa atroce Pasqua, ricordiamolo questo, cioè nel senso che viene festeggiato, viene osannato, viene considerato grande, in realtà rendiamoci conto che se dovremmo andare a chiedere ai genitori di allora se erano felici, non penso che siano felici, e penso che si debba lottare, non si passa certo nella lotta nell'uccidere i bambini.
Beh, ma nella Bibbia abbiamo la benedizione per chi sbatterà le teste dei bambini contro le mura di Babilonia.
Li abbiamo nella Bibbia.
È nella Bibbia. Cioè, è Bibbia questa parola, è Dio, è del vostro Dio, del Dio dei cristiani. Cioè, abbiamo questi... poi vabbè, c'è da interpretare, sì, vabbè, gli sbattiamo davanti o di dietro la testa, perché a questo punto bisogna interpretare, solo questo si può interpretare, sì, non diversamente.
i bambini, i primogeniti d'Egitto sono letterali, se poi, o sono simbolici?
Se poi dal punto di vista simbolico diciamo che ogni città è una Babilonia, Roma è una Babilonia, quell'altra è una Babilonia, perché ci ricordiamo nella storia che venivano definite tutte le Babilonie, esatto, da distruggere, no? Vediamo un po' quante teste di bambini devono essere sbattute contro i muri, cioè questa è la logica di un cristiano, che è piuttosto aberrante. Va bene, bene Francesco, andiamo avanti con sì. I norfi con la fortuna, anche qua abbiamo un po' di pesantezze. D'altronde fortuna è una delle più grandi divinità che mai ci siano state. I norfi con fortuna, qui fortuna, ti invoco con preghiere buona regolatrice, mite protettrice delle strade per i beni felici, Artemide che guidi, di gran nome, nata dal sangue di Eubuleo, che hai gloria imbattibile, sepolcrale, sempre in movimento, cantata dagli uomini, in te infatti la vita dei mortali è sempre varia, perché agli uni prepari abbondanza molto ricca di beni, agli altri cattiva povertà, aggiungendo collera nell'animo. Ma Dea ti supplico di venire benevola alla vita, piena di ricchezze per i beni felici. Questo è l'inorfico a fortuna da Inorfici Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. In quest'inno è interessante l'accostamento di fortuna con Eubuleo. Eubuleo è Dioniso, uno dei tanti epiteti come viene chiamato Dioniso. Fortuna nasce dal sangue, secondo questo inno, di Dioniso Eubuleo. In effetti ricorda gli inni appena precedenti, ricorda gli inni appena precedenti delle rinni che nascono dal sangue di Urano stellato. Dioniso è colui che nasce tre volte, deve vivere strategicamente e per farlo. E chiamare fortuna al suo fianco per riuscire nell'impresa. Inoltre, nel collocare fortuna dobbiamo tenere conto anche dell'accostamento con Artemide, il principio femminile della vita, colei che non permette che il principio femminile della vita sia sottoposto a costrizioni e sottomissioni, colei che scioglie nel principio femminile i legamenti della sottomissione. All'interno di questo deve essere letta fortuna. Esistono altre tradizioni che ne danno diverse collocazioni, ma questa appartiene agli inni orfici, ad un percorso di stregoneria che, proprio perché è una via alla conoscenza e alla consapevolezza, gli dèi sono espressi dagli atti divini che portano a percorrere la via alla conoscenza e alla consapevolezza propria degli inni orfici. Fortuna come divinità collocata in questo modo, in questo inno riprende l'antico concetto di fortuna proprio di Roma antica, anche se collocato in un contesto religioso misterico, mentre Roma era collocata in un contesto religioso giuridico. Fortuna è la capacità dell'individuo di attrezzare se stesso davanti allo sconosciuto della propria vita. Avere fortuna nell'antica Roma equivale ad avere potere personale, un potere personale che può essere favorito dal circostante o dal circostante, ma che sta all'individuo costruire con impeccabilità, attenzione, impegno e volontà. In questa attività soggettiva, dove si manifesta fortuna? Nel presentarsi dell'occasione in cui le scelte soggettive hanno permesso di essere attrezzati al meglio per affrontare l'imponderabile, quello per cui altri non sono attrezzati per affrontare. Un asteroide dette inizio all'era degli esseri dinosauri. Quegli esseri erano pronti per sfruttare la situazione che si presentava. Un asteroide mise fine all'era dei dinosauri. Quegli esseri non erano attrezzati per sfruttare la nuova situazione. Ho conosciuto una volta una persona grassa che aveva un amico vegetariano. Ci fu il colpo di stato dei colonnelli in Grecia e queste persone greche fuggirono in barca della Grecia per venire in Italia. Era una barca a remi. La persona grassa arrivò in Italia magra. Il vegetariano era in fin di vita. Le nostre azioni, le nostre scelte ci cambiano giorno dopo giorno. Davanti all'imponderabile noi agiamo con quanto abbiamo costruito. Se siamo stati impeccabili abbiamo più possibilità di essere fortunati. Se noi ne siamo consapevoli, in ogni istante scegliamo quanto, in base all'intento, può costruire noi stessi. Se non ne siamo consapevoli, possiamo solo sperare di non aver fatto troppi errori. Ho fatto in modo che le mie braccia siano sufficientemente forti, che le mie gambe fossero sufficienti. Ho coltivato il sapere e la conoscenza, l'abilità delle mie mani. Non ho mai rinunciato ad affrontare problemi o condizioni. Mi sono esposto e mi sono sottratto quando ritenevo opportuno farlo. Oggi sono ciò che sono. Io sono sufficientemente attrezzato per farvi fronte, ma ho comunque fatto del mio meglio. Se è uno sconosciuto che mi potrebbe favorire, non so se sarò sufficientemente attrezzato per affrontare questa opportunità, ma ho comunque fatto del mio meglio. Questo è manifestare fortuna. In questo modo si chiamano gli enti del mondo a favorire la nostra trasformazione, quando si è fortunati, quando lo si è fatto. Distruggere fortuna negli esseri umani era un imperativo per i cristiani nel loro tentativo di distruggere gli esseri umani. Dovevano impedire agli esseri umani di essere pronti davanti all'imponderabile. Proviamo a vedere quanto disprezzo per fortuna ha il Gesù di Nazareth dei cristiani. Le terre di un ricco avevano dato abbondante raccolto ed egli ragionava fra sé. Come faccio che non ho posto dove ammassare i miei raccolti? Ecco, disse, farò così. Demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi, vi ammasserò tutta la mia raccolta e tutti i miei beni. Poi dirò all'anima mia: anima mia, hai una grande riserva di beni, per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: insensato, questa notte stessa ti verrà chiesta la vita, e quello che hai preparato, è quello che hai preparato per chi sarà? Questo è Luca 12,16. Sarà per gli uomini, quando io muoio gli uomini verranno e si prenderanno quanto ho ammassato. Così non dovranno sentire i morsi della fame. Quello che ho fatto rimane. Rimane per chi è ancora in grado di usarlo per costruire se stesso, per avere tempo per riposare e per divertirsi. Lo so, in qualunque momento a Gesù di Nazareth questo non piaceva. In qualunque momento posso perdere il corpo fisico, ma io sono il risultato delle mie azioni. E proprio perché ho messo in essere le mie azioni, io mi sono costruito. Io sono fortunato. Posso trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Si potrebbe obiettare che anziché beni materiali quest'uomo avrebbe potuto accumulare sapere, conoscenza, praticare il vivere per sfida, arricchire il sistema sociale. È vero. Si avrebbe potuto obiettare in questo modo, ma questo non esiste nel pensiero cristiano. Il pensiero dei cristiani è materialista meccanicista. Obbedisce alla contrapposizione nella quale si sceglie fra essere bestiame possedute e sottomesso o essere bestiame che possiede, altro bestiame per avere ciò che gli serve. La capacità di costruire la conoscenza non esiste nel comportamento cristiano. Chi accumula sapere e conoscenza commette reato, peccato, di superbia, e per questo motivo deve essere annientato. Per il cristiano esiste solo chi possiede, e chi è posseduto in una gerarchia infinita. Chi non possiede nulla può essere macellato, in quanto è nulla. Vedi come perché i cristiani stuprano bambini oggi come ieri, e come fino a poco tempo fa trafficavano in schiavi. Il cristiano ha paura di chi possiede beni attraverso i quali contrapporre i rapporti di forza all'interno del sistema sociale. Così terrorizza e colpevolizza quel suo di assassino. Non accumulate tesori sulla terra, dove la ruggine e la tingola consumano, dove i ladri sfondano e rubano, ma accumulatevi tesori nel cielo, dove né ruggine né tignola consumano e dove i ladri non sfondano né rubano. Matteo 6,19. Date a me i beni, dice Gesù, il Gesù dei cristiani, e così accumulerete tesori nel cielo, mentre io costruisco il patrimonio con cui gestire la miseria degli esseri umani. Noi, come pagani politeisti, sappiamo che ogni volta che accumuliamo conoscenza, sapere e abilità alle nostre mani, affrontiamo la vita con passione, piacere, risolvendo le contraddizioni che la vita esprime. Accumuliamo un tesoro dentro di noi, costruiamo il nostro corpo luminoso, quanto ci permette di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ma noi, come pagani politeisti, non siamo dei fessi. Conosciamo i meccanismi della formazione del capitale e del potere sociale e come gli esseri umani vengono circoscritti nel gregge. Conosciamo cosa i cattolici hanno accumulato per consentire loro di alzare roghi e bruciare le persone. Per questo noi, come pagani politeisti, esprimiamo fortuna. Noi esprimiamo fortuna perché il potere di essere che abbiamo accumulato ci consente di individuare il Dio dei cristiani e prenderlo a calci prima che distrugga il nostro sistema sociale, alzi il reticolato dei campi di sterminio e riapra i rubinetti delle camere gas. Chi ha messo in atto la distruzione di fortuna? Il Dio dei cristiani, che vuole trasformare gli esseri umani in miserabili. Così anche noi, che vogliamo il benessere del sistema sociale in cui viviamo, possiamo evocare questa divinità affinché ci elargisca il potere di essere e ci affianchi nei nostri sforzi di affrontare la nostra esistenza. Anche se noi, come pagani politeisti, non preghiamo, noi evochiamo. Noi evochiamo gli dèi vivendo strategicamente e il nostro grido dice: o tu cammini al mio fianco o togliti dalle palle. Nessun dio pagano si è mai rifiutato di camminare al fianco di un dio che costruisce se stesso. Ogni dio ci tiene a costruire il proprio potere di essere. Il potere di essere si costruisce solo vivendo per sfida, manifestando fortuna. Per cui anche noi con gli orfici possiamo evocare qui fortuna di invoco. Con preghiere buona regolatrice, mite protettrice delle strade per i beni felici, Artemide che guidi di gran nome, nata dal sangue di Eubuleo, che hai gloria imbattibile, sepolcrale sempre in movimento, cantata dagli uomini, in te infatti la vita dei mortali è sempre varia, perché agli uni prepari abbondanza molto ricca di beni, agli altri cattiva povertà, agitando collera nell'animo, ma dati supplico di venire benevola alla vita, piena di ricchezza per i beni felici. Questa is fortuna. Naturalmente ho dei fastidi agli occhi, mi sono intrappetato 2 o 3 volte, ma portate pazienza.
Beh, diciamo che fortuna rappresenta ed è una divinità che è fondamentale nell'esistenza, ma ogni divinità è sempre fondamentale in ogni esistenza. Una delle caratteristiche appunto che viene sempre accennata a fortuna è quella di essere volubile e quella che viene richiesta appunto di essere benevola, di essere sempre in movimento. Queste sono le basi, i fondamenti della vita, cioè nel senso che fortuna è sempre un qualcosa che cammina con la vita, cioè non è statica, perché noi siamo abituati, condizionati da una visione molto distinta nel pensare nelle cose statiche, ferme, non siamo mai capaci di percepirle nella trasformazione, nel movimento e nel percorrere un qualcosa.
Ne parleremo col dibattito di volontà di questo.
Aggiungendo appunto questo, cioè, significa anche chiaramente che essendo la vita mutevole e in movimento e volubile, se noi vogliamo avere fortuna non è un qualcosa che viene dato senza nessun peso, senza nessuna cosa, ma di sotto fortuna viene invocata, ma viene invocata tramite l'esistenza, tramite l'agire, tramite il fatto che la cosa non si ferma, cioè nel senso che non è sufficiente di acquisire un qualcosa e in questo fermarsi. Ma è necessario che quello che noi andiamo a acquisire venga accumulato in tutta quanta la nostra esistenza, cioè quanto non esistono delle fasi nell'esistenza in cui non si deve accumulare, in cui non si deve percorrere, in cui non si deve agire. E se noi nella nostra esistenza ci fermiamo, non stiamo attenti, non percepiamo, non ci colleghiamo, non invochiamo, sicuramente, essendo fortuna volubile, non cammina al nostro fianco. Come non camminerà a fianco, come non camminerà con noi nessun'altra divinità. Ma se noi siamo fermi nel sperare che l'aiuto della divinità venga gratuitamente, la cosa è sempre sbagliata, nel senso che nel paganesimo si parla sempre di conquistare le cose, cioè nel senso di capacità delle persone di avere l'energia, di avere l'intelligenza, di avere la fortuna, di avere la capacità di conquistare queste cose, ed è solo conquistando nuove posizioni, nuove cose che fortuna ti assiste, ma ti assiste per sempre, e non devi pensare di aver accumulato un qualcosa di statico e che questo ti sia sufficiente di vivere di rendita, no, perché logicamente la fortuna non deve essere intesa soltanto come una conquista materiale o come una sommatoria materiale di beni, ma fortuna è l'animo dell'uomo che cerca col suo agire di portare fortuna agli altri. Perché ricordiamolo sempre che noi ci pensiamo sempre scollegati da ogni realtà, noi ci pensiamo sempre come delle isole a tenuta stagna, separate da qualsiasi contatto, da qualsiasi possibilità. In realtà se noi siamo statici, stiamo in contemplazione di questo Dio dei monoteisti e siamo fermi nella speranza della sua venuta, siamo decisamente fregati. Ma essendo così fermi anche noi, non essendo capaci di movimento, di sostegno, di agire, saremo la sfortuna degli altri. Di conseguenza la fortuna viene costituita all'interno di una comunità, all'interno di un legame, all'interno di uno Stato, all'interno di una civiltà. Beh, questa civiltà non è che una volta creata si regga e abbia vita propria, è la vita di tutti i cittadini, e se i cittadini si fermano, esatto, si è andato a crollare anche la società.
Cioè, fortuna non è altro che l'accumulo delle nostre capacità di affrontare la vita, che acquistiamo giorno dopo giorno. Naturalmente se il sistema sociale continua ad accumulare per affrontare la vita, sarà un sistema sociale fortunato. Il sistema sociale disgraziato, quando brucia la biblioteca di Baghdad, sì, quanti libri unici avremmo perso? in quell'incendio. Se erano libri schifosi, ci saremmo arricchiti contestandoli. Se erano libri ricchi, siamo più poveri di prima.
Noi pagani non penseremo mai di distruggere la Bibbia. Cazzo. Cioè, nel senso che non lo faremo mai, perché la cosa deve rimanere come traccia. Ma quello è appunto che deve essere compreso che qualsiasi cosa che noi incontriamo ha un significato, ha un valore, ha un'importanza. E logicamente, se non siamo capaci di comprendere e di utilizzare quello che noi incontriamo, sicuramente ci troviamo di fronte all'incapacità e ci troviamo di fronte alla sfortuna. Perché la fortuna è anche la capacità di utilizzare quello che troviamo. Cioè, perché nel vivere nell'attesa messianica, come fanno i monoteistici, i monoteisti è sempre un fallimento, è sempre una rinuncia alle proprie capacità. Noi diciamo, fortuna la devi conquistare. Difatti nel paganesimo si parla di seduzione, ma si parla anche di invocazione. E come si riesce a rendere benevola, come si riesce a essere dolce, come si è disponibile fortuna? Avendo un qualcosa che la attrae. Logicamente noi parliamo sempre di magnetismo o di attrazione, proprio perché abbiamo sempre due poli, cioè nel senso che nel paganesimo il flusso di energia va dall'uomo verso la divinità e dalla divinità verso l'uomo, cioè siamo sempre all'interno di un rapporto paritario, di scambio. Non abbiamo una divinità che ha tutto e l'uomo che non ha niente. Abbiamo uomini e dei che sono nella stessa condizione, che sono nella stessa esistenza, che percorrono le stesse strade, che vivono nelle stesse città. E di conseguenza quello che l'uomo deve comprendere è che tutto quanto ha un collegamento e che noi dobbiamo riconoscere questi collegamenti. Avere collegamenti significa essere attenti, precisi, significa pensare e di vedere le cose nella loro realtà, nella loro essenza. E allora se cogliamo che fortuna è in movimento, perché noi dovremmo essere statici? Cioè, noi abbiamo un comportamento che è classico nel monoteismo, che è quello ad esempio del battesimo. I monoteisti ci raccontano che i bambini vengono battezzati e sono salvati dal peccato. Questa è una follia, perché prima di tutto pone una condizione che il bambino non ha, introduce una cosa che è assurda. Noi sappiamo invece che ogni giorno della nostra esistenza è una forma di passaggio, è una forma di iniziazione, ma questa iniziazione non viene compiuta con dei gesti, viene compiuta vivendo questi giorni e soprattutto viene vivendo non per un fine della salvezza eterna come fanno i monoteisti, ma nel realizzare la nostra esistenza. Cioè, noi non ci dobbiamo mai porre nel pensare che le cose siano avanti, siano nel futuro, siano nell'aldilà. Le cose sono adesso. E fortuna, se viene adesso, viene perché noi l'abbiamo attratta. Ma non possiamo di pensare di vivere in una società in cui si fanno prigionieri. Perché nel paganesimo non esistono società che fanno prigionieri. Esistono società in cui gli individui sono partecipi e sono sì, elementi essenziali della cultura.
Nel senso che non facciamo prigionieri gli dèi, li leghiamo con catene d'acciaio, questo sì, ma non li facciamo prigionieri. No, c'è in effetti nell'oracolo di Caldaici, no? C'è questa espressione che a un certo punto Ecate dice all'iniziato: perché mi hai chiamato e mi hai legato con catene d'acciaio, cioè con catene di ferro, sì, no? Che in realtà non è altro che l'immagine con cui l'uomo chiama gli dèi, cioè li chiama con le sue azioni a livello talmente potente che questi non possono fare a meno che intervenire, ed è un legare con catene d'acciaio al proprio intento, al proprio progetto.
Sì, abbiamo in questo senso il caso appunto di una leggenda romana in cui dice che un re che per salvare la pestilenza andò a catturare alcune divinità con la rete nel bosco sacro perché gli dessero la soluzione. Logicamente non si può solo il problema di dire: ma come io vado a catturare una divinità per ottenere un qualcosa? No, disse: io ti ho catturato, ma perché ho bisogno di te? Di conseguenza, essendo in condizione di estremo bisogno, sono arrivato alla soluzione estrema, ma non distruggo la divinità. Cioè, sono stato anche abile nel catturarla, perché poniamoci nel confronto di un uomo che riesce a catturare una divinità. È inconcepibile nel monoteismo avere questo comportamento. Io ad esempio sto studiando alcune tematiche anche a livello psicologico, ad esempio relativa alle ninfe. E una cosa che ho notato nella distanza, ad esempio, tra le ninfe e le madonne è il fatto che ad esempio nel cristianesimo nessun cristiano è capace di manifestare un'attenzione sessuale nei confronti della Madonna. Cioè,
no, c'era
sì, concreta. materiale, cioè nel parte, senso sì, nel senso che proprio non c'è neanche l'azione, nel senso che sì, è ricondita nel suo inconscio, nei suoi desideri, ma li nasconde, li rimuove o li camuffa in altre cose.
Sì, che poi ogni secolo è cambiato moltissimo, cioè ogni secolo la sua psiche.
Sì, no? Però cioè, questa psiche dimostra chiaramente la passività dell'uomo. Certo, il monoteismo ha introdotto questo di passività, di staticità e di incapacità di affrontare una divinità. E d'altronde i monoteisti, appunto, facendo così, perdono fortuna, proprio perché fortuna è capace di essere attratta, di essere invocata, di essere evocata, di essere fatta propria, ma deve essere fatta continuamente. Ma deve essere sempre la capacità dell'invio di sedurre e di controllare la divinità. Di conseguenza, noi abbiamo i racconti mitologici in cui le divinità vengono fatte prigioniere per ottenere informazioni, ma la divinità non gli dice: ma come, tu hai avuto il coraggio di catturarmi, ti maledisco ad altre cose. No, riconosce le capacità, la forza, l'abilità, l'astuzia dell'uomo e lo aiuta.
Sì, far prigioniero la divinità non è che non si possa far prigioniero la persona che si fa Dio, ma è far prigioniero il proprio essere Dio, cioè è il proprio divino che c'è dentro, cioè costringere il divino che c'è dentro a corrispondere a quello che ci interessa. Perché se un animale sta facendo un percorso di conoscenza, si sta trasformando in un Dio, noi lo possiamo sempre catturare, ammazzare e mangiare, ma un conto è mangiare l'animale, il corpo fisico, un altro conto è riuscire a trovare una relazione col divino che questo animale esprime, o questo uomo, o questa pianta, o gli oggetti, cioè questo è che non si può far divino, cioè, non è che non si possa catturare qualcosa che sì. Anche degli spiriti si possono catturare volendo, anche degli esseri di energia, però un conto è catturarli perché esistono dei trucchi per farlo, un altro conto è riuscire a costruire una relazione tale per cui il loro divino si metta al nostro servizio o viceversa, e questa è far prigioniero il divino, cioè, volevo precisarlo perché dopo magari si confonde.
Sì,
cioè,
sì.
Si può far prigioniero un uomo che si sta trasformando in un dio, si può anche ammazzare, ma è far prigioniero la sua essenza divina, che non è la stessa cosa. Va bene, Francesco.
Vuoi che diamo il via del telefono, visto che
sì,
siamo
un vabbè, meno niente, quarto. Il discorso sul Papa della guerra giusta e ingiusta lo farò questa sera, dai, con lo faccio questa sera. No, in pratica cos'è il discorso? Semplicemente che Giovanni Paolo II sta facendo un po' la merdaccia, nel senso che adesso sta praticamente parlando contro la guerra in un mondo di tombe, ma io qua ho un articolo del 1995 in cui praticamente parlava della guerra giusta, e a quel punto in effetti qui quando gli faceva comodo si potevano massacrare le persone, quando non gli fa comodo le persone non si possono più massacrare, e i suoi concetti credo di giustizia siano molto soggettivi e molto personali.
Sì, ma infatti sai,
questo è il discorso, comunque lo metterò stasera in mezzo alla segna stampa. Sì, parlerò solo di articoli di stampa oltre che di dibattiti.
Debordato un po' di cose,
no, beh, è anche giusto, scherzi Francesco, era
un po'.
Una cosa che mi sono promesso, farò.
No, infatti tu l'avevi detto all'inizio e poi nella trasmissione è stata spinta verso l'estremo.
049 700 700 e 049 700 838. Allora.
Sì, io ricordo. Pronto? Appunto che domani sera c'è la cena.
Ciao, veloce però.
Ma vuol dire che c'è stato un ebreo che sta buttato su da una nave quindi è in carrozzeria, però gli aveva dichiarato che c'era peccatore perché c'era ebreo. Lui voleva fare l'eroe. E vuoi fare il pazzo di Nazareth, perché la regione ebraica è una regione dei pazzi.
Ciao.
È una regione dei pazzi. E ora io ho fatto fuori un soldato.
Devo mettere giù.
No, chi dica che sei colpevole il paese.
Alessandro, devo mettere giù. Ciao.
Un'altra cosa.
Ciao Alessandro.
Lo so, le notizie di stampa, le notizie di attualità sì. Prendono molto l'attenzione delle persone.
Alessandro,
però io non voglio fare discussioni su questo tipo di cose, perché esistono dei modi di vedere le cose diversi e non si finisce più, e questo non lo voglio fare per tanti motivi, anche perché vabbè,
sì, no,
per vari motivi, insomma, dai.
Diciamo che noi vogliamo fare un discorso profondamente che è alla radice delle cose, di conseguenza non stare di affrontare ogni singolo problema che si presenta, ma di comprendere Pronto? Sempre da dove derivano queste cose, quali sono i principi, quali sono le informazioni e quali sono i principi.
Pronto?
Se poi si fa un riferimento
un po' concreto. Forse te l'ho detto altre volte, ma vorrei capire meglio. Volevo sapere, i riti pagani, il vostro, se è diverso da quei che furono, diremo, no? perché so, ho sentito insomma che c'erano riti di sacrificio in tante altre religioni anche. È il vostro rito di cerimonia come viene in funzione? E quale rito magari, non lo so, in sacrificio per appunto, ma non delle persone, dico delle altre cose, per cibo così per cerimonia? Mi sai rispondere?
Sì, ho un minuto.
Metto giù perché non sento più niente, grazie.
Ciao.
Allora, sì, ti rispondo tranquillamente, un attimo solo, vediamo le telefonate. Pronto? Sì?
Ciao Claudio,
ciao.
Sono Francesco da Vicenza.
Dimmi.
Ho letto in un opuscolo... Claudio?
Dimmi.
Claudio?
Sì,
dimmi, sei in linea.
Ah, ecco, dice, ho letto un opuscolo del titolo Deus Ex Machina, no? E sottotitolo Religiosità Materialista, fra virgolette. Da questo articolo salta fuori che dalla prima rivoluzione industriale alla seconda rivoluzione industriale, ossia quella che stiamo vivendo, si è fatta strada la civiltà dell'edonismo. E io vorrei sapere cosa vuol dire questo edonismo, ma come nel senso veramente pagano, non usato, diciamo, per secondi termini. Ecco, questo vorrei sapere.
Te lo dico per radio,
ok?
Sì, ciao.
Allora, tagliamo subito a testa il toro sull'edonismo. L'edonismo è la società della ricchezza, tutto là. Per cui fra la prima e la seconda rivoluzione industriale, praticamente se la prima era la rivoluzione industriale della fabbrica, del telaio, delle macchine, la seconda è una rivoluzione industriale che è più finanziaria, però c'è più fumo che arrosto, insomma.
Sì.
Le crolli a borsa ormai hanno già dimostrato che le cose stanno molto più aleatorie.
Se volessimo parlare, dobbiamo parlare di economia fordista e post-fordista, che però non siamo una trasmissione di trattamento economico, di conseguenza di teoria economica.
Naturalmente i cattolici attribuiscono questo al paganesimo, perché essendo il paganesimo un sistema di vita sulla ricchezza e sul benessere, siccome vuole il benessere è pagano,
sì, ma poi,
siccome invece vuole la miseria, sì, è cristiano.
Sì, ma essere edonisti significa aver cura di se stessi, logicamente poi le cose portate all'estremo sono sempre portate all'estremo, però non vedo perché il fatto di curare delle persone, di essere felici, sia qualcosa di negativo, cioè nel senso è meglio una persona edonista che una persona che vada a fare le missioni o le processioni o che vada a fare le salvezze degli altri. Cioè, se uno concentra la sua energia nel curare la propria esistenza, la propria vita, e non fa il missionario, decisamente meglio un edonista, certo, che un missionario, insomma.
Dopo rispondo anche a Giusy. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Chi è, scusi?
Ciao.
Allora.
Pronto?
Ciao Marco.
Una domanda, mi riflettevo sul monoteismo, no? Non è che, essendo che questa religione ha avuto un certo successo, tra virgolette, fra le masse, no? Non è che è stata, siccome mi credo che ogni religione, tra virgolette, si inventa dagli uomini per fini e per scopi, insomma, più che spirituali e temporali.
Parla per il cristianesimo, grazie.
Il cristianesimo. Sì. Non ti sembra che tutto sommato è stata inventata proprio perché è una religione molto più semplice rispetto
certo,
alle divinità del paganesimo?
Perché praticamente sottomette gli uomini che non hanno molta cultura. Tanto più la cultura aumenta, tanto meno apprese il cattolicesimo.
Infatti questo spiega perché, sì, per esempio, la religione cattolica si è sempre opposta a qualsiasi miglioramento della scienza, della tecnica,
certo,
e del modernismo, no?
Certo.
Sapevamo anche i papi quanto feroci che si stai contro queste cose qua. Addirittura conosco dei preti qua nel cittadellese che in chiesa predicava che i contadini non dovevano assolutamente andare a lavorare nelle fabbriche, perché io vedevo come una specie di...
Certo.
Depravazione, come una
pezza. Sì, sì, un sottrarsi alla sottomissione.
Ecco, va bene,
dai.
Ciao.
Niente, adesso un attimo rispondo a Giuse, un attimino, perché sennò non riesco più a farlo, perché ormai sta per chiudere la trasmissione. Allora, il problema dei riti, il rito per noi non è altro che un'invocazione, cioè una evocazione di quello che sono i nostri intenti, di quelli che sono i nostri piaceri, e chiamano gli dèi ad affiancare i nostri intenti e i nostri piaceri. Io ti parlo solo del rito che facciamo in agosto, che è il rito della devozio, dove attorno al fuoco bruciamo tutta una serie di erbe aromatiche, ognuno si porta le sue, facciamo un fuoco e attorno a quel fuoco tutti i partecipanti, o quelli che vogliono naturalmente, fanno una devozio, una invocazione degli dèi, manifestando degli intenti. Naturalmente per il momento l'ho condotto io, da 6 anni, 7 anni che lo facciamo, questo rito, e prima o dopo i riti avranno, il rito del Devotio avrà una sua vita propria e prenderà la sua via. Francesco, vuoi dire qualcos'altro?
Sì, sull'uso dei riti, poi logicamente il monoteismo ha anche falsificato la storia, perché una cosa classica che i monoteisti vengono a tirare fuori è quella della storia dei sacrifici umani. In realtà, perché vanno sempre a pararla, parlano sempre, stranamente hanno sempre a pararla lì, perché l'unica religione che fa sacrifici umani è il monoteismo, basta, cioè... E siccome il monoteismo si pensa di essere l'unica forma religiosa, dice anche gli altri lo devono fare. In realtà poi c'è un discorso da fare che è più complesso. Il monoteismo da sempre un inizio e una fine. Il paganesimo non ha un inizio e non ha una fine, nel senso che non si pone come rivelazione all'inizio e gli altri stanno lì a fare da testimoni e da ripetitori da papagalli, in quanto ogni pagano introduce delle modifiche, delle alterazioni e modifica il paganesimo. Di conseguenza noi non possiamo dire che il paganesimo è quello di 50.000 anni fa o di 100.000 anni fa o di 2 milioni di anni fa. Diciamo che il paganesimo è partito in quella condizione, ha detto che l'uomo deve vivere, che l'uomo è un dio e di conseguenza trova vari sistemi di manifestazione. Però noi non possiamo essere pagani di dire ma 20 milioni di anni fa l'uomo viveva in una maniera diversa. Noi diciamo, noi viviamo una realtà che è complessa, però il paganesimo ci ha insegnato che noi siamo il paganesimo e di conseguenza noi troviamo un via, un sistema per affrontare questa
ultima
realtà.
Ultima, pronto? Allora, innanzitutto, tanto per finire, concludo qui la trasmissione, ricordo che noi siamo pagani, i popoli antichi avevano la loro religione. Se i popoli antichi non erano pagani, ognuno di loro aveva la loro religione, noi siamo pagani perché prendiamo dal loro sentire e lo trasformiamo nella situazione culturale di oggi.
Sì, beh, il paganesimo riferito all'antico è soltanto una comodità per
intenderci. È una comodità discorsiva.
Se no, dovremmo specificare alcune cose sempre, cioè nel senso che il paganesimo si è organizzato in questa maniera e si organizza come religione in contrasto col monoteismo. 20.000 anni fa non avevano il problema col monoteismo, si organizzavano in maniera totalmente diversa. Per questo è importante comprendere questo, cioè noi lo usiamo per comodità di intesa, perché esatto, altrimenti dovremmo sottintendere
però
sempre delle cose.
Se dobbiamo essere precisi dal punto di vista religioso, cioè se a un certo punto diventa pubblica la faccenda e diventa istituzionale, diventa un discorso non tanto fatto qui per radio semplicemente per parlare, per capirci, ma diventa serio il discorso, noi siamo pagani, i popoli antichi avevano la loro religione, sì, e ognuna con la loro cultura, ognuno con le loro tradizioni, che per noi è rimasto quello che è rimasto.
Cioè, il paganesimo,
noi siamo pagani.
Il paganesimo viene a essere paganesimo nel momento in cui il cristianesimo conquista lo Stato e la società.
Va bene, diamo appuntamento per questa sera alle ore 19, sì, ormai. Vi ricordiamo domani sera a cena del Musso, Francesco non prendo più telefonate.
Bene,
tanto
bene.
Francesco, domani sera alle ore 20:15 Massimo, ci troviamo via Matteo 66 e ceniamo insieme.
Chi vuole per partecipare alla cena può chiamarsi per un paio di minuti al 049 700 777, o se no domani, sì, sera al 338 319.
Restiamo là per un 10 minuti circa al numero di telefono 049 700 777, per cui se aspettate la fine della trasmissione ci trovate di là a parlare. Ciao.
Sì, e ricordate che di usare internet, perché su internet trovate i gruppi di discussione, i siti, trovate moltissimo materiale che è sempre gratuito.
E fra poco sui gruppi di discussione partirò con le religioni misteriche, non so, forse fra 20 giorni, un mese.
Bene, okay. Allora per chi c'è la cena, ci vediamo domani sera alla cena del Musso, e per gli altri ci ascoltiamo giovedì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.